Il reato e quindi a capovolgere la situazione. ora Cuccio e Tiziano, avendo presente questo significato della norma e l'inserimento del reato nell'ambito delle norme penali, dobbiamo definire più propriamente che cos'è il reato, come esso è da intendersi, di che cosa esso si compone, in quali condizioni il reato realmente esiste ed in quali condizioni invece esso sembra esistere ma invece non esiste tutta. Quindi una dottrina che ci occuperà per qualche lezione. E io vorrei esortire dicendo che ci sono alcuni modi di presentare il reato, quello che è il reato, modi che sembrano accennare ad una alternativa che in realtà non esiste, non è una vera alternativa, perché il reato propriamente non è l'una o l'altra di queste cose, ma è l'una e l'altra insieme. Ecco una prima indicazione, un primo interrogativo, cioè del reato si deve dare, si domanda una configurazione sostanziale o una configurazione formale. E sono due cose che già sono a farsi quelle preliminari osservazioni che io ho richiamato oggi stesso all'inizio della lezione. Cioè quando parliamo di reato dobbiamo considerare tale un comportamento che turba, che compromette il sistema degli interessi, cioè le condizioni stesse della vita associata, cioè qualche cosa che contrasta con le finalità, con le misure, con le ragioni della vita associata. Cioè, si può immaginare il reato definito in termini sostanziali come un comportamento che determina quello che si dice un danno nell'ambito della società, intendendosi per danno quel turbamento dei valori umani, quella compromissione dei valori umani che sostanzialmente turba e compromette la vita sociale. Però da un'altra parte si osserva quello che è anche venuto in evidenza nelle osservazioni preliminari che ho fatto. Il reato è certamente un comportamento umano descritto, e descritto con una notevole precisione nella norma di legge. Non possiamo dire che esista un reato se non troviamo la corrispondenza tra il fatto che ci sta dinanzi e del quale dobbiamo stabilire se si tratti o meno di un reato e una norma, un principio giuridico che questo fatto descrive nei suoi lineamenti essenziali. E quindi è legittimo dire che reato è quel fatto che è previsto dalla norma di legge come causa, come ragione determinante di una pena, come quel dato che scrive scatena la reazione dell'ordinamento che si esprime in una pena che intende cancellare il reato per quello che esso è nella realtà sociale. E questa duplice considerazione qualche volta è presentata dalla dottrina in termini alternativi. Cioè ci si domanda il delitto, che poi è un fatto giuridico, rientra nella categoria generale dei fatti che verificandosi producono delle conseguenze giuridiche, questo è un altro capitolo. Questo fatto giuridico tutto speciale che è il delitto va definito in termini di conformità alla norma che lo prevede o va definito in rapporto agli interessi che esso mette in gioco con il suo presentarsi nella dinamica sociale. C'è chi inclina verso una definizione formale del delitto. Delitto è quello che come tale è previsto dalla legge penale nella quale neanche è indicata la conseguenza. Per altri è invece preferibile, invece più appropriato parlare del delitto in termini sostanziali e considerare, per così dire, la ragione di fondo per la quale il delitto è considerato nell'ambito dei fenomeni giuridici rilevanti nel diritto penale, e cioè la sua posizione di urto, di frattura con beni e valori che si trovano nella vita sociale. Ma io non credo che propriamente ci sia una alternativa quale quella che viene così proposta. Dal punto di vista sostanziale, e lo vedremo meglio poi quando ci addentreremo nell'analisi del reato, dal punto di vista sostanziale non v'è dubbio che si deve fare riferimento agli interessi in gioco nella vita sociale. Quella quota di interessi che hanno un altissimo valore nella vita sociale al punto da meritare la garanzia prevista nella erogazione di una pena. E quindi noi vedremo appunto che il reato è certamente un danno, è certamente una compromissione dei beni della vita sociale. E cioè noi non possiamo immaginare che un fatto corrisponda alla norma che lo prescrive e lo prevede se non in quanto vi sia una ragione sostanziale per la quale il fatto sia previsto come reato. E questa ragione sostanziale è appunto da rinvenirsi nella circostanza che quel fatto urta e rompe interessi importanti della vita sociale. Ma questo basta per dirci che cos'è il reato? Certamente no. Non basta se vige, e voi sapete che siamo di fronte a un principio costituzionale, se vince questa ragionevole indicazione di legalità come caratteristica propria del diritto penale, quella legalità in forza della quale è e può essere considerato reato meglio di pena soltanto il fatto che corrisponda puntualmente alla previsione di una norma la quale indichi questo fatto nella sua compiutezza. Poi non basta che un fatto a nostro avviso o ad avviso del giudice, o se volete anche nella valutazione di una parte più o meno notevole della società, uno degli interessi che quella società considera importanti. Perché vi sia un reato occorre che la valutazione della dannosità del reato, della rottura tra reato e interessi sociali, non sia registrato da me, scienziato o giudice, o da un altro soggetto, o da altri soggetti, o da una parte della società. Occorre che questa condizione di frattura sia registrata dalla società nel suo insieme, ad opera degli organi competenti a esprimere e a far valere la sovranità dello Stato, cioè gli organi legislativi. Occorre cioè che vi sia una norma la quale, descrivendo ed indicando il fatto, delimiti l'area dei delitti, cioè l'area dei fatti quali sono dannosi alla società, ma sono anche riconosciuti tali, sono anche previsti come tali dalla legge. Quindi non basta che vi sia una lesione di interessi sociali perché si possa dire di essere di fronte ad un reato. Occorre in più che vi sia una precisa, molto precisa formulazione della norma, che la norma cioè riceva questa qualità, che la norma dia questa qualità, dia questo contrassegno al fatto. Naturalmente non è che questa qualità, non è che questo contrassegno che dalla norma viene al fatto sia un contrassegno dato arbitrariamente, è invece dato a fatti che integrano veramente a giudizio del legislatore una rilevante frattura dei beni della società. Cioè dire la indicazione formale, la previsione legale è sempre necessaria, ma non potrebbe essere arbitraria perché la scelta del legislatore si esercita nell'ambito di fatti che sono a suo giudizio effettivamente lesivi degli interessi presenti nella vita sociale. Come vedete, quindi non c'è una alternativa, non si tratta di scegliere tra una nozione formale ed una nozione sostanziale del reato, tra la rispondenza alla previsione legislativa e la realtà dell'urto con gli interessi sociali. Si tratta di integrare i due elementi e di dire che il reato è quel fatto che certamente corrisponde ad una precisa indicazione della legge, ma al tempo stesso bisogna affermare che la legge non sceglie i fatti costituenti reato tra fatti indifferenti dal punto di vista dei beni giuridici, ma tra fatti realmente lesivi dei beni che esistono nella collettività. Quindi questa prima alternativa è falsa, era ricondotta all'unità. A definire il reato occorre che intervengano criteri formali e criteri sostanziali, essendo chiaro che la previsione legislativa trova nell'urto del fatto reato contro gli interessi la sua ragione determinante, la sua ragione sufficiente, il suo fondamento. C'è un'altra indicazione, essa pure in termini alternativi, il fatto, il reato è da intendere in termini soggettivi o è da intendere in termini oggettivi, cioè che cosa è veramente reato? È reato un atto di ribellione, un atto di disobbedienza del soggetto, della collettività di fronte alla volontà dell'ordinamento. Cioè è reato un atteggiamento negativo della coscienza del soggetto in ordine ai doveri etico-sociali che ricadono sugli un cittadino, o invece è reato ancora una volta un fatto che nella sua concretezza turba le condizioni della vita sociale e quindi realizza una situazione non accettabile e non accettata nell'ambito dell'ordine. Cioè il reato è, e questo lo accosta di più ad un fatto valutato moralmente, è il reato un atto di cattiva volontà del soggetto, o invece è espressione di un danno, di uno strappo intervenuto nel tessuto della vita sociale. Naturalmente la dottrina può oscillare, certamente all'inizio della evoluzione della categoria del delitto prevale in forma brutale una concezione oggettiva del reato, ma qui corrisponde l'idea a cui abbiamo qualche volta accennato di una responsabilità obiettiva. Che cosa conta in questa fase della evoluzione del pensiero sociale, del pensiero giuridico? Che cosa conta è che ci sia determinato un danno, cioè si sia determinata una situazione insoddisfacente ed inaccettabile nell'ambito della vita sociale. Purché questa situazione sia riconducibile causalmente ad un soggetto, il soggetto può essere punito per una sorta di responsabilità oggettiva, cioè in questo momento, in questa fase, prevale nettamente la considerazione oggettiva del reato come evento dannoso, come evento da respingere nella vita sociale. E certamente rimane anche oggi nella concezione del reato la considerazione che esso costituisca un danno per la società, uno strappo nel tessuto della vita sociale. Cioè non immaginiamo di poter sanzionare penalmente dei pensieri dell'uomo, dei propositi dell'uomo, degli atteggiamenti puramente soggettivi. Certamente ancora oggi nel nostro ordinamento il punto di partenza nella considerazione dei fatti non accettati nella vita sociale è l'esistenza l'esistenza di un evento, l'esistenza di un danno aggregato a beni che hanno valore nella vita sociale. Ma da questa considerazione noi non ricaviamo la conseguenza brutale che sia da punire qualsiasi soggetto al quale possa essere obiettivamente riferito il fatto dannoso verificatosi nella società. Perché esiste anche, ed è importante, come coefficiente per intendere che cos'è il reato, un atteggiamento caratteristico della volontà del soggetto, cioè non basta che il danno sociale sia comunque obiettivamente riferibile al soggetto, ma occorre che il danno possa essere a lui riferito come realizzato mediante un atto di volontà, mediante un atto che poi apprenderemo essere veramente di cattiva volontà, di colpevole e riprovevole disobbedienza del soggetto. Quindi ancora una volta l'alternativa è apparente e non si tratta di scegliere tra una concezione oggettiva e una concezione soggettiva del reato, come prima non si trattava di scegliere tra una concezione sostanziale ed una concezione formale, si tratta di integrare questi due elementi nella consapevolezza che il reato non è definibile se non ad un tempo in termini di danno sociale che il fatto produce e di cattiva volontà del soggetto che costituisce l'appropriazione che il soggetto fa del danno sociale, il che lo designa ad essere il destinatario, il giusto destinatario della sanzione penale. Si parla anche di una concezione analitica e di una diversa concezione sintetica del reato, e con varie motivazioni si cerca di presentare talvolta il reato come un tutto, come un insieme, come un fatto dal significato e dal valore complessivo, il quale non consentirebbe di essere analizzato, di essere colto dei suoi elementi costitutivi, delle sue note concettuali. Non desidero soffermarmi oltre su di una indicazione che è piuttosto sottile e scarsamente produttiva. Non c'è dubbio che il reato, quando lo guardiamo nel suo insieme, ci appare appunto come qualche cosa di unitario. La cattiva volontà del soggetto estrinsecatasi nella vita sociale è tale da aggregare danno ai beni e interessi della società. Ma questa visione unitaria, per la quale noi intuiamo che siamo di fronte ad un reato, cioè che siamo di fronte ad un male sociale, che siamo di fronte ad una riprovevole e punibile irregolarità sociale, non impedisce che noi ci sforziamo, come sempre avviene nell'analisi della realtà, ci sforziamo di identificare quelle caratteristiche, quelle note concettuali che devono ricorrere perché un fatto possa essere considerato come e sia ben chiaro che non si tratta di parti, non si tratta di elementi nei quali si scomponga il reato, come qualche volta impropriamente sembra suggerire la terminologia che parla di elementi del reato. Può accadere di domandare anche in un esame quali sono gli elementi del reato, di che cosa il reato si compone, ma bisogna che sia chiaro che non è una scomposizione in parti del reato, ma è l'esercitazione che si compie mediante un'analisi logica in forza della quale il reato ci si presenta secondo aspetti diversi, da punti di vista diversi, e alcuni di questi punti di vista diversi, alla stregua dei quali può essere considerato il reato, sono essenziali per comprenderne il significato. E certamente la prima indicazione concettuale che noi dobbiamo dare è la indicazione che per quanto riguarda il reato si tratta di un fatto umano, cioè di una espressione, di una manifestazione della personalità. E con ciò intendo, e avremo modo di vederlo dopo, intendo una manifestazione di volontà, cioè lo sprigionarsi della energia spirituale, della iniziativa realizzatrice del soggetto nell'ambito della vita sociale, cioè una cosa che riguarda la volontà del soggetto e la forza realizzatrice del soggetto nell'ambito della vita sociale, cioè il reato è il fatto, cioè qualche cosa che parte dalla volontà, che partendo dalla volontà si traduce in una energia che concretamente muove la realtà sociale e la modifica in maniera che essa risulti trasformata in ragione di questa energia spirituale e fisica che emana dal soggetto e risulti trasformata in misura e in modo tale che appunto ne appaiano alterate le condizioni di esistenza, con il che si pone la esigenza pressante di una sorta di compensazione, di una sorta di riconduzione in pristino dello stato della società alterata da questa opera dell'uomo, perché il reato è opera dell'uomo ed è tale che ne impegna l'energia spirituale e quella fisica realizzatrice di nuovi modi di essere nella vita sociale. E quindi è intuitivo che si tratti di un fatto e di un fatto umano. Quindi quando vediamo questo complesso che ci sta dinanzi, che è descritto dalla norma di legge, però, che è colpito dalla sanzione, ecco, la prima analisi logica che noi compiamo, la prima notazione che cogliamo è questa, che si tratta di un'opera dell'uomo, è soltanto di un'opera dell'uomo, questo noi lo sappiamo anche dalla dottrina del soggetto. E quindi anche la dottrina meno recente cercato di individuare nel fatto che costituisce il reato, in questa opera dell'uomo, due aspetti che la dottrina meno recente e tuttavia attenta a questa tematica dell'opera umana che vale per il diritto nella misura in cui essa è espressione autentica della volontà dell'uomo, ha distinto in due momenti. Cioè questa realtà del fatto umano viene, per così dire, bipartita, vero? Da una parte appare la concretizzazione storica della personalità del soggetto, cioè quello che ha fatto, il modo con cui esso ha cambiato la realtà, e questa viene chiamata forza fisica. Quindi si dice il reato come fatto va distinto in una forza fisica e in una forza morale. Cioè nell'opera dell'uomo noi dobbiamo distinguere quello che è concretezza di realizzazione dato un nuovo emergente nella realtà e l'impegno dello spirito del soggetto, cioè la sua volontà di porre in essere questa realtà nuova, di scatenare questa energia che cambierà in qualche modo il mondo. Quindi forza fisica con il che si accenna alla circostanza che il reato deve realmente, per essere reato, cambiare qualche cosa. Noi sappiamo che la cambia nel senso che infrange e modifica l'equilibrio degli interessi sociali. Ma perché il reato sia reato non basta che ciò avvenga, ma occorre che ciò abbia una origine che sia da riportare, possa essere riportata ad una decisione dell'uomo, ad una iniziativa dell'uomo, alla volontà dell'uomo di creare egli questa novità nella vita sociale che si esprime nella rottura degli interessi e dei valori che in essa si ritrovano. E quindi questa sorta di bipartizione del reato come fatto, bipartizione che da un lato mette in rilievo il contenuto il fatto della volontà del soggetto, la sua decisione, il suo sì al fare, quindi opera dell'uomo come sì detto dall'uomo, e dall'altro l'opera come il suo toccare la natura, la società, la realtà per modificarla in senso conforme alla sua intuizione, alla sua motivazione, che poi noi sappiamo essere molto complessa. E quindi potremmo dire il reato è questi due aspetti del fatto, questi due momenti, volontà e azione, dico approssimativamente perché l'azione comprende entrambi, volontà e realizzazione, volontà e fatto. Ma ad un certo momento si è cominciato a pensare, dovendosi trovare questa caratterizzazione ulteriore del fatto come reato, si è cominciato a pensare qual è il suo rapporto, il rapporto di questo fatto con l'ordinamento giuridico, con il sistema del mondo. Perché certo ogni fatto umano è un atto di volontà ed è una creazione di qualche cosa di nuovo nella realtà. Ma noi siamo nel mondo del diritto, siamo nel mondo del diritto penale, possiamo definire il reato semplicemente come opera dell'uomo nel suo duplice aspetto soggettivo ed oggettivo, o dobbiamo necessariamente aggiungere un contrassegno che riporti, che rinnega in collegamento questa opera dell'uomo con il sistema delle norme, con il complesso delle esigenze giuridiche che si presentano nella società. E allora ecco che la dottrina ha introdotto un altro elemento, un'altra nota caratteristica. Qui si tratta di un fatto umano, si tratta di un'opera dell'uomo che sia però contraria al diritto, cioè che abbia una relazione che sia definita confrontandola con una norma giuridica penale, un confronto che si concluda con una valutazione negativa. Cioè il reato è opera dell'uomo, certo, ma sempre che essa confrontata con le norme di diritto ne risulti qualificata nel senso della contraddizione, nel senso della diversità. Quindi nessuna opera umana può essere considerata reato se non sia prima confrontata con esigenze di carattere giuridico e non sia riscontrata come contraddittoria con queste esigenze. Se le esigenze del diritto dicono sì, del diritto penale dicono sì, l'opera dell'uomo di cui dobbiamo riscontrare il carattere negativo e delittuoso deve significare il no di fronte al sì, di fronte alla esigenza contenuta dalla norma. E quindi tutto il reato è da indicare nei confronti degli altri fatti umani, nel senso che esso contiene in sé una carica di contraddizione al diritto, una qualifica di antitesi tra essa, opera dell'uomo, e il diritto in base al quale quest'opera viene giudicata. Vedete la differenza che c'è tra un reato e un negozio giuridico. Negozio certamente contiene in sé un rapporto con il diritto, ma è un rapporto di coerenza, cioè il negozio è giuridico e vale in quanto sia coerente con il diritto. Quindi la coerenza con il diritto è il suo contrassegno, per il reato invece il suo contrassegno è la incoerenza con il diritto, è la contraddizione, la diversità, dove il diritto dice sì, sì all'ordine sociale, sì al sistema degli interessi, il reato dice no all'ordine sociale, no al sistema degli interessi, e altera profondamente questo sistema. Quindi l'altra nota caratteristica del reato è appunto la sua antiquità, la quale è considerata come, è detto proprio così, una sorta di sangue che circola nel corpo, nella realtà del reato, come la linfa, veramente. Non è una parte del reato, è il tutto, cioè tutto il reato nel suo insieme è caratterizzato e qualificato da questa contraddizione. E quindi il senso della diversità circola e contrassegna chiuso intero il reato. E allora noi potremmo essere tentati di dire a questo punto che il reato è il fatto umano che contrasta con il diritto. Il fatto umano in senso soggettivo e oggettivo che contraddice il diritto e resta da questa contraddizione qualificata. Ma mi pare che occorra ancora qualche osservazione per collegare questa notazione di antigiuridicità con le due qualifiche del fatto di cui abbiamo parlato, di ciò richiede un'altra osservazione che data l'ora è una volta visibile capita una alla prossima attenzione.